gli enti locali che possono in un qualche modo agire a livello di pianificazione di protezione civile, e viene, qui vedete che la parola ambito in questo articolo è barrata, perché questa modifica toglie proprio la competenza per gli ambiti, la toglie ai comuni e la rimette alle regioni. Adesso questo è, diciamo, un, come dire, forse un particolare un po' di dettaglio che può interessare poco. L'articolo è comunque interessante perché, lo vedremo verso la fine, ci dice un'altra cosa. Ci dice che il comune approva il piano con una delibera consiliare. Per noi sarà il Consiglio di Unione, perché le competenze sono state conferite all'Unione. Però dice anche: la deliberazione disciplina altresì meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano. E poi ci dice, eventualmente rinviandoli ad atti del sindaco, della giunta o della competente struttura amministrativa. Nonché, quindi l'altra cosa che disciplina la delibera, è le modalità di diffusione ai cittadini. Ecco, questi due aspetti sono presenti nella delibera che è stata fatta a marzo 2019. Vi farò vedere dopo in che modo. Qual è la logica di queste righe della normativa? Se la normativa avesse detto semplicemente il piano è approvato con una delibera di consiglio, noi saremmo stati obbligati, tutte le volte che cambia una singola pagina del piano, a tornare o in un consiglio comunale o in un consiglio di unione per modificare anche delle pagine squisitamente tecniche. Per esempio, cambia il nome di un funzionario che è compreso in una scheda di reperibilità del piano, bisognerebbe riapprovarlo. Allora, per, diciamo, sfuggire da questo obbligo, che non sarebbe logico quello di dover tornare ogni 2 o 3 mesi a fare una delibera di consiglio, abbiamo adottato lo schema che vi farò vedere fra poco, quello di elencare tutti gli elaborati di piano e assegnare a ogni elaborato una responsabilità, una priorità e anche un associargli una responsabilità in campo alla revisione di quel documento. L'altra cosa che ci dice la normativa è che quando i comuni hanno conferito la funzione all'Unione, è all'Unione che spetta l'approvazione del piano, e qui ci siamo. Poi entriamo un po' nel dettaglio. Prima di approvare la delibera complessiva di tutto il piano, ognuno dei nostri 6 comuni ha approvato 2 delibere, con delibere della giunta del comune, in cui ha approvato queste cose che vedete scritte in rosso: le funzioni dei COC e dei COM, che sono le modalità con cui vengono organizzate le strutture di coordinamento, e le aree di emergenza, che sono i diversi punti del territorio a servizio della popolazione. Torniamo un po' a quell'immagine che vi dicevo prima, quella della sala in cui si riuniscono tutta una serie di istituzioni, di organi dello Stato, di anche altri organismi che vanno a comporre quel sistema che chiamiamo protezione civile. A livello locale, il COC, che cos'è? Il Centro Operativo Comunale, è appunto quel gruppo di persone che si riunisce in una sala coordinata dal sindaco, se il centro è il Centro Operativo Comunale, in cui arrivano tutte le informazioni, vengono prese le decisioni e da quel punto partono e vengono, come dire, divulgate le decisioni prese. Se parliamo di COC, il Centro Operativo Comunale, se parliamo di COM, chiamato con questa sigla, il Centro Operativo Misto, che ha una valenza sovracomunale. Normalmente è riunito su disposizione del prefetto, poi ci sono altri, come dire, livelli territoriali che funzionano però sempre con lo stesso schema. Per esempio, a livello provinciale è il prefetto che convoca un comitato che si chiama Centro di Coordinamento Soccorsi, CCS. A livello di emergenze nazionali, per esempio quando c'è stato il terremoto del 2012 in Emilia, la struttura prevista dalla normativa che coordina tutte le attività in emergenza ha una sigla che si chiama DICOMAC, in pratica è il comando e il controllo. L'altra cosa che è stata definita con delibera della Giunta sono le aree di emergenza. Ogni comune ha definito le aree in cui, in caso di emergenza, o la popolazione può recarsi per una attesa breve, oppure le aree in cui possono essere insediate delle aree appunto per ricoverare le persone. Il classico utilizzo è appunto in caso di terremoto. Vedendo un po' il nostro percorso di redazione del piano, prima ci sono state queste delibere delle giunte comunali, poi c'è stata una delibera della giunta dell'Unione che ha l'unico, diciamo, aspetto su cui è intervenuta la giunta è stato quello di definire una suddivisione territoriale del nostro territorio dei 6 comuni per dividerlo in 2 ambiti, perché nel caso in cui non ci sia bisogno di intervenire su tutti e 6 i comuni, un livello territoriale, come dire, più vicino alle popolazioni e ai comuni è questo sottoambito, e la scelta è stata quella di suddividerle secondo le due vallate, quindi Faenza e Brisighella fanno parte del sottoambito del Lamone, Solarolo, Castelbolognese, Riolo e Casola del sottoambito del Senio. Infine, vedete, questo è il frontespizio della delibera di Consiglio dell'Unione che ha approvato il piano. E qui veniamo, ve la faccio vedere un po' ingrandita, se riesco a trovarla nei vari allegati che dovrei avere qui. Eccolo qua, vediamo se riesco a farvela vedere in maniera un po' leggibile. Allora, vista, eccolo qua. Allora, il piano è un documento di molte pagine in cui abbiamo individuato dei contenuti che restano sostanzialmente, il piano è la griglia, è un contenuto che racconta come devono svolgersi le attività, che ha un contenuto che sostanzialmente non dovrebbe cambiare. Quello che cambia sono gli allegati che vengono citati nelle singole pagine del piano. Quindi vedete che questo è l'inizio di questa tabella, che comprende 52 o 53 righe, se contiamo anche la tabella stessa. E vedete che ognuna di queste righe è uno dei documenti di cui è composto il piano. La logica è quella che vi dicevo prima, cioè c'è un documento generale di piano e poi ci sono tante schede. Per ognuna di queste schede cosa abbiamo definito? Abbiamo definito se è un documento che abbraccia tutti e 6 i comuni, oppure se è un documento che riguarda un singolo comune. In questo modo è agile anche andare a vedere per un comune quali sono solo i documenti che riguardano il singolo comune. Poi avevamo di fronte anche un'altra difficoltà. Da una parte il piano deve essere conosciuto non solo ai consiglieri comunali, ma deve essere conosciuto da tutti i cittadini e quindi deve essere un documento pubblico. Nello stesso tempo ci sono alcuni documenti che sono semplicemente, non è che ci siano dei segreti sotto o delle cose che non bisogna far sapere perché sono estremamente pericolose, semplicemente sono degli indirizzari con dei numeri di telefono o di istituzioni o anche semplicemente gli assessori, i sindaci, i funzionari comunali, quindi non è, anche se io navigando un po' in internet qualche piano di qualche piccolo comune del centro Italia, si vede che loro pubblicano tutto, anche il numero di cellulare del sindaco. Però noi comunque, per diciamo superare questa doppia esigenza, da una parte di essere trasparenti il più possibile, dall'altra di mantenere alcune cose riservate, abbiamo definito in questa tabella che alcuni documenti sono pubblici e altri sono riservati. Infine, in queste due colonne c'è quell'aspetto che vi dicevo prima, cioè per fare in modo che la tabella venga, il singolo documento di piano venga modificato solo quando occorre e venga modificato nella maniera più agile possibile, in questa tabella è indicato per esempio che le soglie dei pluviometri, che sono per esempio uno schema molto tecnico, cioè un elenco che deriva da una delibera regionale in cui sono elencati tutti i pluviometri che noi andiamo a leggere per vedere quanto ha piovuto in una singola zona. Se per caso un domani cambia la legge regionale o la disposizione regionale, non dobbiamo venire in consiglio comunale a cambiare la tabella. La tabella verrà cambiata semplicemente con un atto tecnico del dirigente. Adesso, ecco, vedete qui scorrono altre. Per esempio, invece, andiamo nelle ultime righe, così vi anticipo un po' un contenuto. I contenuti della sezione 4 sono, la sezione 4 è quella riservata ai rapporti con i cittadini. Gli allegati della sezione 4 sono quelli che ci indicano come ci si rapporta con i cittadini e che scelta facciamo. Dopo vi farò vedere una di queste tabelle. Quindi questo invece è, per esempio, è stato valutato che è un contenuto abbastanza delicato. Decidere che alla popolazione le informazioni vengono date tramite solo tramite magari la pubblicazione sul sito internet, oppure tramite una serie di messaggistiche, oppure decidere che bisogna mandare la polizia municipale casa per casa a divulgare l'informazione, come dire, comincia a essere un contenuto che merita un po' di attenzione. Ecco quindi che queste schede, si è definito, nel caso debbano essere revisionate, verranno revisionate con un atto della giunta dell'Unione e non con un semplice atto di un dirigente. Ecco, vedete, abbiamo diversificato la competenza della revisione di questi singoli documenti. Tornando alla nostra presentazione, siamo qui. Vi dicevo, cosa che vi ho già detto, alcuni allegati sono riservati e altri sono pubblici. Gli allegati, io adesso non credo che ci sia il collegamento in internet. Se c'è, riusciamo a collegarci, altrimenti vi faccio vedere alcune schermate. Provo a farvele vedere io, me le sono salvate. Questo è una dei messaggi che mi preme trasmettere questa sera. Queste sono, vedete, questa è stampata così, l'home page del nostro sito dell'Unione in questi giorni. Vedete che ci sono all'inizio le notizie sul coronavirus e c'è anche una sezione che è qui, protezione civile. È in corso l'aggiornamento del piano. Se cliccate su questa sezione della pagina internet, trovate questa pagina, e in questa pagina vedete qui che ci sono due parti evidenziate in rosso. Se cliccate su questa, andate al piano di protezione civile così come approvato nel 2019. Se andate invece su questa dove c'è scritto aggiornamento, andate nelle pagine in cui abbiamo già iniziato a pubblicare le bozze di documenti che sono in revisione, chiaramente non ancora approvate, ma che sono in fase di revisione. Questa è la pagina, provo a ingrandirvela, zoom, vediamo se ci riesco. Questa è appunto la pagina, cliccando su sito dell'Unione, Protezione Civile, piano 2019 o piano approvato, vedete che compare questa pagina. In questa pagina voi trovate in fondo anche una relazione illustrativa, quindi se volete un po' approfondire questi contenuti. Trovate, potete scaricare il documento generale di piano e quella tabella che vedevamo prima. Poi vedete qui sotto che ci sono quattro righe con quattro capitoli e sono i quattro appunto capitoli in cui è suddiviso il piano. Quindi i contenuti del piano sono una prima sezione di inquadramento generale e scenari di evento, cioè in pratica fotografiamo la situazione, descriviamo la situazione. Descriviamo anche i rischi che abbiamo sul nostro territorio, quindi in queste pagine si dice semplicemente che il nostro territorio è un territorio che può andare in crisi per gli eventi meteorologici, e ne vengono individuati alcuni, che può andare in crisi per problemi sismici di terremoto, in generale in tutti e sei i comuni c'è la criticità delle aziende industriali, su Faenza c'è anche la particolarità delle aziende a rischio di incidente rilevante e Faenza è l'unico che ha questa, diciamo, criticità particolare, e poi sono indicati anche gli incendi di bosco come, diciamo, criticità che può essere presente nel nostro territorio. Il capitolo 2 è quello in cui viene definito come si organizza la struttura comunale, vi farò vedere qualcosa. Il capitolo 3 è il modello di intervento, che è il cuore del piano, vi farò vedere qualcosa. Infine il 4, vi dicevo, l'informazione alla popolazione. Questa era la pagina che vedevamo prima. Dicevamo quindi ci sono alcuni contenuti che sono visibili a tutti e vi invito appunto andarli a consultare. Per noi negli uffici chiaramente ci sono anche delle pagine riservate. La tabella è quella che abbiamo visto prima, con la precisazione appunto di tutta la suddivisione delle singole righe. Ecco, questa è la struttura del piano che vi ho appena descritto: inquadramento generale, organizzazione della struttura comunale, modello di intervento, informazione alla popolazione. Volevo vedere se riuscivo, per esempio qui vedete uno degli allegati, vedete qui ci sono alcuni allegati, dunque per no, queste sono, è sempre una presentazione. Volevo farvi vedere il scusate un attimo. No, non so se riesco ad aprirlo perché sì, ci provo. Vediamo se il computer mi aiuta. Così vedete com'è fatto proprio il documento di piano. Poi vi faccio vedere appunto un documento di ognuna delle quattro, ci metterà un po' perché è un documento un po', intanto ecco, vedete, documento generale di piano, per farvi vedere un po' alcune pagine, è un documento in cui vedete la sezione 1, per esempio qui si parla di inquadramento territoriale, in altri punti sono descritti un po' diciamo, è fotografata la situazione dei nostri territori. Qui per esempio è descritta quelle che sono le tipicità degli eventi meteorologici. Se andiamo un po' più avanti, ecco, per esempio, l'impostazione è un po' questa. Il documento di piano è un documento discorsivo che racconta delle cose. Ogni tanto ci sono dei rimandi a dei documenti, che di solito sono colorati in blu. Ognuno di questi, di queste righe, di questi documenti colorati in blu, è una di quelle righe di quella tabella. Quindi, mentre il documento di piano sostanzialmente rimane uguale, quelle che cambiano sono i singoli allegati. Ecco, vedete qui, per esempio, tutta la sezione 1, tutto il capitolo 1 è un capitolo descrittivo. In questo caso qui, per esempio, si descrive semplicemente la mappa di pericolosità sismica nei nostri territori. L'altra cosa che viene descritta, appunto, si fanno dei rimandi alla cartografia. La sezione 2 invece è com'è organizzata la struttura comunale di protezione civile. Vediamo se riesco a, per esempio, vi faccio vedere questa pagina qui, che no, il file è danneggiato, non riesco a farvelo vedere. Comunque, nella sezione 2 sono indicate le modalità con cui i comuni si sono organizzati. Per esempio, c'è la suddivisione in funzioni, per, diciamo, poter gestire tutte le emergenze. Abbiamo visto prima che anche a livello nazionale vengono gestiti tutti gli aspetti, quindi i compiti sono stati suddivisi a monte. Questa suddivisione di funzioni, per esempio, ci dice che ci sarà qualcuno all'interno della struttura che si occupa, per esempio, della viabilità e della criticità legata appunto ai trasporti e alla viabilità. Qualchedun altro si occuperà dell'assistenza sanitaria, qualchedun altro si occuperà dei rapporti col volontariato. Per esempio, un altro aspetto è il rapporto con la stampa e i mezzi di informazione. Questo, per esempio, nei nostri schemi, ma anche negli altri schemi degli altri comuni e anche agli altri livelli, è un compito che, vista la delicatezza, è riservato ai sindaci e ai loro collaboratori diretti. Questo è quello che sta succedendo anche in questi giorni ai vari livelli per l'emergenza coronavirus. Cioè, l'aspetto della comunicazione con l'esterno è considerato importante e quindi non è un compito che viene demandato a un ufficio, ma viene ricondotto proprio in capo al vertice dell'ente. Vi faccio vedere, sono arrivato quasi alla fine, altri due allegati. Questo è un allegato della sezione 3, cioè quella che abbiamo chiamato un po' il cuore del piano, cioè proprio che cos'è il piano. Il piano è una serie di tabelle in cui si indica come ci si deve comportare. Vedete, questa per esempio è la tabella di come ci si comporta quando si riceve un'allerta meteo. Chi è che riceve l'allerta? E qui c'è anche un documento che indica nel nostro sistema informatico di email e di protocollo chi è che riceve l'allerta. Cosa deve fare? Quindi ogni riga è un compito, è descritta l'azione che deve essere svolta, chi la deve svolgere, quali documenti di piano può utilizzare per svolgere meglio il suo compito. Ad un certo punto, per esempio, vedete che se l'allerta diventa da gialla ad arancione, per esempio, si verifica se è il caso di riunire o meno il COC. Ad un certo punto, per esempio, qui è detto, quando ad un certo punto un passaggio c'è scritto: il sindaco, con il supporto degli uffici, valuta l'eventuale apertura del COC in relazione all'evento. Cioè, andando avanti riga per riga, man mano che l'evento si evolve, Questa è una traccia di come ci dobbiamo comportare. Questo è molto utile perché nelle emergenze è facile che l'emozione, non dico il panico, ma l'emozione, il peso della responsabilità delle cose da fare porti magari a un po' così perdere la traccia delle cose da fare. Ecco, questo è in qualche modo un aiuto ai compiti da svolgere. E una tabella del genere, ce n'è una per le problematiche meteo, ce n'è un'altra per il terremoto, un'altra per i problemi industriali. Questo quindi è, vedete, con anche le bande colorate a seconda del livello, il percorso da fare. Infine, l'ultimo documento che vi faccio vedere è una delle checklist per come ci si rapporta con la popolazione. Qui vedete, o in fase previsionale oppure quando già l'evento è in corso, per esempio abbiamo già un livello del fiume molto alto o delle precipitazioni molto alte, ecco che bisogna in un qualche modo avvisare la popolazione. Questa tabella è la tabella che ci suggerisce quale modalità utilizzare. Vedete che per esempio in un'altra tabella, per esempio, è indicato che se ci sono delle criticità particolari in singole porzioni del territorio, possiamo anche, vedete questa colonna qui, è contatto telefonico oppure addirittura informazione porta a porta. In casi particolari possiamo arrivare anche se abbiamo, per esempio, io ho imparato solo nelle ultime emergenze che abbiamo avuto, che proprio qui sul Senio, subito prima di attraversare il ponte che porta a Solarolo, venendo da Faenza, c'è una serie di case sulla riva destra del Senio che è in comune di Faenza e che sono in Golena, sono a via Lugo 250, il numero civico. E quella è una delle cose che abbiamo censito, l'abbiamo censita ultimamente perché prima non ne avevamo conoscenza, anche se mi occupo di protezione civile da tempo, questa per noi è stata un'informazione. E quindi ecco, anche questo per dirvi anche il modo con cui il piano viene revisionato e aggiornato. Tutte le volte che abbiamo un'informazione o abbiamo memoria di, per esempio, un'altra cosa che c'è nel piano è un po' la memoria degli eventi storicamente avvenuti, sia a livello di terremoto ma anche a livello di esondazioni. Questo ci permette di mettere in evidenza le zone critiche, perché se sono andate in crisi in passato è probabile che ci ritroviamo la criticità anche in futuro. Quindi questa è un po' la torno alla mia presentazione, sono arrivato alla fine. Quindi vedete, questa è la struttura del piano, l'inquadramento, l'organizzazione, il modello di intervento, l'informazione alla popolazione. Il nucleo centrale del piano è la parte 3 e la parte 4 è i rapporti con i cittadini. Parte molto importante. A che punto siamo oggi? Siamo a questo punto. Il piano è stato approvato a marzo 2019. In questo periodo lo stiamo divulgando sia ai consigli comunali che ai cittadini. Abbiamo già aperto dei tavoli di lavoro interni agli uffici, perché alcuni uffici comunali, alcuni settori comunali hanno la necessità di approfondire, di conoscere molto bene il piano. Per il momento lo conosciamo abbastanza bene noi dei lavori pubblici, che abbiamo contribuito a mettere giù le schede, ma per esempio i nostri colleghi dell'urbanistica, della Polizia Municipale e anche della ragioneria devono prendere conoscenza di alcuni aspetti, perché se dobbiamo usarlo il piano bisogna che siamo, come dire, tutti meglio informati. Nonché questi uffici ci aiutano anche a revisionare il piano, quindi a trovare dei punti in cui il piano può essere migliorato. E noi in questi ultimi 2 o 3 mesi abbiamo già molte pagine, diciamo, nuove da aggiungere. Per esempio, ci è stato suggerito che il piano non contiene una procedura dettagliata per convocare il COC. In qualche modo andiamo con una semplice comunicazione, invece forse è meglio definirlo in maniera standardizzata. Un'altra cosa è, per esempio, dopo che c'è stata un'emergenza, fare una riunione per vedere quali sono state le cose che sono andate bene, quelle che sono andate male, quindi per trarre insegnamento da quello che è successo. Ecco, tutte queste cose, insomma, le aggiungeremo al piano e indicativamente entro i primi 15 giorni di aprile andremo a approvare la versione revisionata. Ecco, questo è un po' il programma. Se avete delle domande questa sera o anche nei prossimi giorni in ufficio mi trovate, o almeno se non mi trovate lasciate detto, dopo vi contatto. Se c'è qualche domanda anche adesso, volentieri.
Io ho solo notato che noi siamo, per esempio, sulla Valle Castel Bolognese, sono in un'area, quindi quando il Po è in piena, noi siamo in allerta come il Po.
Sì.
Devo dire che se l'acqua del Po arriva sulla Rolo,
no,
tanti.
No,
quindi in quei casi lì tu sei in allerta, magari rossa, ma oggettivamente
sì,
sei cosciente. È un... perché vai nel dettaglio, quello che ho fatto in quei giorni, controlli e è il livello idrogeologico solo del Po e non dei vostri bacini. Esatto. E quindi a Sovarolo non ti senti dover attivare nulla, però c'hai un'allerta rossa, quindi dal punto di vista della responsabilità è una situazione un po' particolare. Ecco.
È vero, però diciamo che vediamo se riesco a ingrandire, a far conoscere anche gli altri questa particolarità.
C'è il canale romagnolo che porta giù l'acqua del Po.
Non è più così, ci sono le sottoaree.
Sì, però vedete, queste, se voi vedete, questa è Brisighella, questa è Faenza, questo è Castel Bolognese e questo è Solarolo. Vedete che qui sono arancioni, perché questa è la zona D, mentre Riolo e Casola sono in zona C, Brisighella in zona A e Faenza in zona B. Perché? Esatto. Perché questa suddivisione? Perché quando hanno fatto queste macro aree hanno utilizzato la suddivisione di quelli che erano i vecchi servizi tecnici di bacino. Noi, Faenza e Brisighella, siamo sul bacino del Lamone, gli altri sono sul bacino del Senio, quindi Senio, bacino Reno, tant'è che ancora oggi il servizio regionale che si occupa del Senio è coordinato dal dottor Miccoli e si chiama servizio Reno e Po di Volano, perché è il bacino delle acque che piovono dallo spartiacque che c'è fra Faenza e Castel Bolognese, le acque che scendono verso il Senio fanno parte del bacino curato da Bologna. Quindi questa suddivisione, poi l'altra suddivisione è la collina e la pianura. Però, diciamo, il sindaco ha detto, mi sono accorto che quando tutta la zona D è rossa, mi arriva l'allerta rossa anche a me. L'importante è essere consapevoli, questo è anche il motivo per cui
ci vado dentro e vado a vedere qual è la motivazione, poi ti informi, capisci che la motivazione è legata al livello del Po,
del Po o del Reno, potrebbe essere il Reno.
Però,
questo mi dà lo spunto per dire anche un'altra cosa. Spesso, anche parlando con degli amministratori, il sistema dell'allerta metro è un po' criticato perché qualcuno dice che tendono a essercene troppe di queste allerte, soprattutto di quelle gialle. Ecco, l'importante è, come ha fatto il vostro sindaco, andarci a guardare dentro, cioè non accontentarsi di dire, ecco, cioè, punto, c'è l'allerta gialla o c'è l'allerta arancione. Ci può essere un'allerta gialla, poi uno va a vedere dentro, magari si parla solo del problema del vento, allora uno prende le conseguenze. Oppure si parla di problemi di temporali, però insomma andando a vedere il bollettino, quindi ci si rende conto di quella che è la caratteristica. Poi io do un giudizio, cioè, come dire, una volta che siamo consapevoli del dettaglio che c'è dentro, del contenuto che c'è dentro all'allerta, secondo me il nostro sistema...
l'arrivo di un colore non è un livello sufficiente per fare una valutazione. C'erano degli arancioni ben più importanti di quel rosso quei giorni, no? Quando abbiamo avuto comunque la piena e di Sant'Erno, addirittura Sant'Erno abbiamo avuto lo sfioramento sul territorio comunale, non eravamo rossi, eravamo arancioni, invece eravamo in controllo, e non abbiamo fatto il COP per poco, nel senso che stavamo per farlo, poi dopo è rientrato, ci siamo fidati di stare fermi. Come tutto va un po' interpretato con attenzione.
Sì.
Poi non sempre tutto è perfettamente prevedibile, è capitato anche qualche vento un po' violento, che non avevamo un'allerta significativa, magari avevamo un'allerta gialla, un generale generico sui temporali. Poi a livello locale hai avuto il fenomeno puntuale e violento, però magari ce l'hai avuto in un comune e non in un altro, perché poi quelli hanno anche un modo di manifestarsi che non è così gestibile in termini preventivi, ma eventualmente di intervento posteriore.
se le lascio su questo computer.
Si può farlo in un momento che io non so.